Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012. Fede cristocentrica. Il cristocentrismo francescano, si sa, è stato ed è una preziosa miniera della più alta teologia. Si può senz'altro dire, infatti, che in esso sono presenti, messi a fuoco, tutti i contenuti più estesi e profondi del mistero di Cristo, Dio uomo, Verbo del Padre, incarnato nella Vergine Maria per opera dello Spirito Santo e da lei generato virginalmente nella pienezza dei tempi. Ad esaminarlo bene nella sua estensione, è davvero impressionante il contenuto e il valore del cristocentrismo francescano. Purtroppo a noi qui non è dato fare altro che di spigolare nelle fonti francescane per cogliere gli elementi propri della fede cristocentrica del Serafico Padre. Ma anche il solo spigolare, di sicuro, se si volesse portarlo fino in fondo, potrebbe occuparci pagine e pagine, forse senza numero. Possiamo e dobbiamo attenerci, perciò, allo spigolare non su tutto il cristocentrismo francescano, ma soltanto su due aspetti di esso, in riferimento più diretto alla fede di San Francesco, ossia su quello più strettamente teologico, di stampo prevalentemente biblico, e su quello più spirituale, con il suo taglio più mistico e affettivo, tipicamente caratteristico della teologia e spiritualità francescane. Aspetto teologico. È importante subito rilevare che gli estesi contenuti dell'impostazione teologica della fede di San Francesco d'Assisi in Cristo Dio uomo vengono già ordinatamente presentati, sia pure soltanto per cenni essenziali e stringati, nell'indice analitico delle fonti francescane, alla voce Cristo. I punti fondamentali della fede nella cristologia da parte di San Francesco, raccolti in affermazioni brevi e distinte, sono i seguenti. Cristo è il vero figlio di Dio, figlio dell'Altissimo. Cristo è il vero Dio e vero uomo. Cristo è il Verbo del Padre. Cristo è il Salvatore e Redentore dell'umanità per mezzo della croce. Cristo si è incarnato nel grembo della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Tutto è stato creato per mezzo di Cristo e per Cristo. Per offrire almeno due brevi saggi del pensiero e della fede del Serafico Padre, presentiamo due dei numerosi pensieri brevi ma molto significativi nei riguardi dei contenuti più essenziali della fede nel mistero di Cristo, che è legato a più misteri della nostra fede, al mistero della Santissima Trinità, al mistero dell'incarnazione, al mistero della redenzione, al mistero della maternità divina e virginale di Maria ad opera dello Spirito Santo, al mistero della Chiesa. Ecco i due pensieri del Serafico Padre. Ti rendiamo grazie, o Dio Padre, perché, come tu ci hai creato per mezzo del tuo Figlio, così, per il vero e santo tuo amore col quale ci hai amato, hai fatto nascere lo stesso, vero Dio e vero uomo, dalla gloriosa semprevergine beatissima Santa Maria, e per la croce, il sangue e la morte di Lui ci hai voluto liberare e redimere. E la volontà del Padre fu tale che il suo Figlio benedetto e glorioso, dato e nato per noi, offrisse se stesso cruentemente come sacrificio e come vittima sull'altare della croce. Non per sé, per il quale tutte le cose sono state create, ma per i nostri peccati, lasciando a noi l'esempio, perché ne seguiamo le orme. E vuole che tutti siamo salvi per Lui, e che lo si riceva con cuore puro e corpo casto. Dall'impianto di fede nella cristologia di San Francesco d'Assisi è sorta quella che viene definita la teologia cristocentrica francescana, o meglio il cosiddetto cristocentrismo francescano. L'aspetto teologico del cristocentrismo francescano, infatti, ha radici sue proprie, ossia francescane, in quanto legate personalmente al Serafico Padre, nei riguardi della grande tematica teologica del primato assoluto di Cristo. È vero che a riguardo del primato assoluto di Cristo la grande scuola francescana prenderà il largo nell'areopago della più alta teologia per merito di San Bonaventura da Bagnoregio, il dottore Serafico, e ancora più per merito del dottore Sottile e dottore Mariano, il beato Giovanni d'Unscoto. Si può dire senz'altro di fatto che la scuola scotista dei frati francescani, per il suo valore e la sua importanza, fa il paio con la celebre scuola tomista dei padri domenicani. È merito particolare della scuola scotista dei francescani, si sa bene, l'aver portato costantemente avanti, insieme alla difesa del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, anche la dottrina sul primato assoluto di Cristo e di Maria. La radice posta dal Serafico Padre a base del primato assoluto di Cristo e di Maria è il testo seguente, pieno di luce superna. Considera, o uomo, in quale sublime condizione ti ha posto Dio, che ti creò e ti fece a immagine del suo diletto Figlio secondo il corpo e a sua similitudine secondo lo spirito. Qui San Francesco fa ben capire che riguardo all'uomo, in riferimento a Cristo, l'immagine è riferita a ciò che si vede, ossia al corpo dell'uomo, che è a immagine del corpo di Cristo, mentre la similitudine è riferita a ciò che non si vede, ossia allo spirito dell'uomo, che è a similitudine dello spirito di Cristo. Questo testo, ben chiaro nell'affermazione del primato di Cristo rispetto all'uomo, collegato opportunamente con i testi scritturistici di Giovanni 1:1-3, Efesini 1:3-6, Colossesi 1:15-20, Romani 8:29-30, e con i testi dei santi padri, soprattutto dei padri greci, fa parte della grande tematica dottrinale affermante il primato assoluto di Cristo, presentando con esso il principio secondo cui Gesù Cristo, come uomo, è la prima creatura fra tutte le altre creature pensata e voluta da Dio per se stessa. La prima creatura dell'universo, ovviamente, è da intendersi non in senso cronologico, ma in senso di causalità finale, esemplare ed efficiente, in quanto tutte le altre creature dell'universo celeste e terrestre dipendono da Lui, Cristo, prima creatura, poiché esse sono state fatte tutte per mezzo di Lui e in vista di Lui, come ha spiegato splendidamente l'Apostolo San Paolo nella sua lettera ai Colossesi, confronta capitolo 1, versetti 15-20. Di seguito poi, nell'approfondimento e sviluppo di questa affascinante dottrina, la stessa scuola scotista ha presentato anche la madre di Cristo, ossia la Beata Vergine Maria, tutta relativa a Cristo e indivisibile da Cristo, il Verbo incarnato. Se Dio infatti ha pensato e ha voluto Cristo in primis, il pensiero della madre di Cristo non poteva non essere ugualmente presente nella composizione dell'unico progetto, uno eodemco e decreto, così come si esprime il beato Papa Pio IX nella bolla di definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, l'Ineffabilis Deus. Se in mente Dei, ossia nell'ordine dell'intenzione divina, si è avuto per primo Cristo, il Verbo incarnato, unito alla Madre, nell'ordine dell'esecuzione, invece, nella pienezza dei tempi, si è avuta per prima la Madre, che ha generato il Verbo incarnato per opera dello Spirito Santo. Ciò costituisce il primato assoluto di Cristo e di Maria. In quali condizioni siamo oggi? Noi sappiamo che soprattutto il lavoro della scuola scotista, per più secoli fino ad oggi, ha portato coraggiosamente avanti la grande e luminosa dottrina francescana del primato assoluto di Cristo. Questa dottrina ha riscosso e riscuote ancora consensi nella Chiesa e nell'areopago della grande teologia. Oggi però, e purtroppo, sembra che teologi e filosofi nella maggioranza hanno voluto sostituire la teologia con l'antropologia, riducendo miserabilmente Dio all'uomo, per finire logicamente nel nichilismo assoluto di Dio e dell'uomo. Quale grande conquista sfacelo è stata mai questa, da parte dei pretesi grandi teologi che dalla seconda metà del secolo XX fino ad oggi hanno pontificato e vogliono continuare a pontificare secondo i canoni del modernismo e del postmodernismo. Quando ci si allontana dai grandi geni e dai grandi santi della nostra fede luminosa e perenne, quali furono nel secondo millennio Sant'Alberto Magno e San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura da Bagnoregio e il Beato Giovanni d'Unscoto, ecco dove si va a finire a precipizio, nelle tenebre più spaventose e umilianti del nichilismo assoluto. Dalle dirette testimonianze dei tre sommi pontefici che hanno gestito il concilio e il postconcilio, noi veniamo a sapere che effettivamente la Chiesa, e di conseguenza l'umanità, è caduta in una crisi spaventosa di dottrina e di fede da circa 50 anni. Rileggiamo solo alcune testimonianze. Nel 1968 il Papa Paolo VI diceva con voce sofferta: «La Chiesa si trova in un'ora inquieta, di autocritica, si direbbe meglio di autodemolizione. È come un rivolgimento acuto e complesso che nessuno si sarebbe atteso dopo il concilio. La Chiesa, quasi, viene a colpire se stessa». Discorso al Seminario Lombardo. Nel 1981 il Papa Giovanni Paolo II diceva: «Bisogna ammettere realisticamente e con profonda e sofferta sensibilità che i cristiani oggi in gran parte si sentono smarriti, confusi, perplessi e perfino delusi. Si sono sparse a piene mani idee contrastanti con la verità rivelata e da sempre insegnata. Si sono propagate vere e proprie eresie in campo dogmatico e morale, creando dubbi, confusioni e ribellioni. Si è manomessa la liturgia. Immersi nel relativismo intellettuale e morale, e perciò nel permissivismo, i cristiani sono tentati dall'ateismo, dall'agnosticismo, dall'illuminismo vagamente moralistico, da un cristianesimo sociologico senza dogmi definiti e senza morale oggettiva». Osservatore Romano, 7 febbraio 1981. Il 10 marzo 2010 il Papa Benedetto XVI diceva: «Sappiamo infatti come, dopo il Concilio Vaticano II, alcuni erano convinti che tutto fosse nuovo, che ci fosse un'altra Chiesa, che la Chiesa preconciliare fosse finita e ne avremmo avuta un'altra totalmente altra, un utopismo anarchico». Udienza generale. E ancora il 23 settembre 2011 diceva: «L'assenza di Dio nella nostra società si fa più pesante. La storia della sua rivelazione di cui ci parla la Scrittura sembra collocata in un passato che si allontana sempre di più. Occorre forse cedere alla pressione della secolarizzazione, diventare moderni mediante un annacquamento della fede?» Ai rappresentanti del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania. E ancora, il 27 gennaio 2012 diceva: «Come sappiamo, in vaste zone della Terra la fede corre il pericolo di spegnersi, come una fiamma che non trova più alimento. Siamo davanti a una profonda crisi di fede». Alla plenaria della Congregazione della Fede. Ecco la condizione reale della Chiesa e ancora più dell'umanità. Come non ricorrere allora alla scuola e all'intercessione del Serafico Padre San Francesco? Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012.